Nella vita ci sono tante varianti.
Tante varianti.
Questa è la variante Parenzo.
È chiaro, dove si riesce da subito ad arrivare uniti, si vince magari più agevolmente, si riesce a vincere al primo turno. Dove non ci si riesce, il ballottaggio consente un recupero. Però è la dimostrazione che noi abbiamo il dovere di lavorare per costruire un centrosinistra che non sia solo la somma dei partiti che sono collocati lì, ma che sia un progetto politico credibile.
E dunque il centrosinistra vince la sfida nei ballottaggi delle più importanti città. Il centrosinistra unito conquista Firenze, Bari e soprattutto Perugia. Vittoria delle città più grandi e la spunta anche a Cremona per circa 191 voti. Insomma, il risultato è da tenere in grande, grande considerazione. Sara Funaro diventa la prima sindaca donna di Firenze, viceversa Vito Leccese, che era considerato il figlioccio di De Caro, riconquista il comune di Bari, che quindi ormai si avvia a più del 15° anno nelle mani del centrosinistra, con un risultato clamoroso, soprattutto appunto per quanto riguarda la Puglia, una Puglia su cui, diciamo così, il centrodestra aveva puntato molto, ma anche su cui il Movimento 5 Stelle aveva fatto una grande, grande battaglia. Eppure il Movimento 5 Stelle, che aveva presentato al primo turno un proprio candidato, questa volta è stato in qualche modo costretto ad appoggiare Vito Leccese. Insomma, questa tornata elettorale premia senza ombra di dubbio Elly Schlein e la sua pervicace battaglia per il campo largo, anche se un dato negativo c'è, quello dell'affluenza, che al ballottaggio non arriva neppure al 50%, e quindi in un certo qual modo premia l'elettore di centrosinistra. Delle 105 città chiamate al secondo turno alle amministrative, l'affluenza è stata per l'esattezza al 47,7%. Segno questo che tutto sommato gli elettori non hanno ritenuto interessante questa tornata elettorale, anche se i grandi comuni hanno confermato una tendenza, e cioè le città amministrate dal centrosinistra riscuotono un grande successo tra gli elettori. Questo è anche un dato che in qualche modo conferma il risultato delle elezioni europee, dove peraltro nel Partito Democratico a trainare in su la lista nell'ultimo voto alle europee sono proprio i sindaci, quegli stessi sindaci che si confermano la vera classe dirigente della sinistra e dell'opposizione. Dico questo perché se andiamo ad analizzare alla fine di questo lunghissimo periodo elettorale tutti i risultati e li mettiamo in fila, scopriamo: uno, la scelta della Schlein di fare il campo largo e di essere lei il perno della coalizione si è mostrata vincente. 2, il Partito Democratico vince quando costruisce delle liste credibili con persone che sono riconosciute e riconoscibili come classe dirigente, e questo riguarda i sindaci che sono andati in Europa e i sindaci che il centrosinistra ha messo in campo per questa nuova tornata. E poi soprattutto la sconfitta del Movimento 5 Stelle, che non è percepito agli occhi degli elettori per quanto riguarda le amministrative come una alternativa valida e credibile. Certo, la vittoria più clamorosa rimane quella di Perugia, che pur essendo una piccola città, ma averla strappata al centrodestra è questa stessa la notizia che fa esultare Elly Schlein, oltre a tutte le altre vittorie in giro per l'Italia. Insomma, parla al centro? No, parla Schlein in questo caso, e nei prossimi giorni cercheremo di capire come la segretaria del partito proverà a capitalizzare questo nuovo risultato. Che vuol dire capitalizzare? Vuol dire sarà in grado di portare intorno a un tavolo Calenda e Conte? Calenda ha detto dopo il risultato delle europee è chiaro che il mio partito, il mio movimento Azione ha una possibilità di sopravvivere e di vivere soltanto se sta in coalizione, quindi Calenda lo ha capito. Renzi vedremo, ora rimane da capire che cosa farà Giuseppe Conte. Nelle prossime ore, dalle sue dichiarazioni, capiremo se ci sarà davvero la volontà di costruire un percorso unitario con il Partito Democratico, oppure se il Movimento 5 Stelle deciderà di darsi a un rinnovamento totale e quindi si aprirà una grande battaglia all'interno del movimento stesso con un Di Battista Raggi, il ticket Di Battista Raggi, pronti a insidiare la leadership dell'avvocato.
Da una prima ricostruzione degli inquirenti, i due presunti assassini, dopo aver lasciato il corpo nel campetto, sarebbero andati a ballare in uno stabilimento sul mare. Ed è lì che si stanno concentrando le ricerche dell'arma del delitto. I sommozzatori ipotizzano che sia stata lanciata in acqua e stanno utilizzando anche un metal detector per cercare di individuarla. Dalle prime indiscrezioni risulta che tutti e tre i protagonisti di questa vicenda proverrebbero da famiglie bene di Pescara. Uno sarebbe il figlio di un notaio.
Per quale strano motivo la cronaca nera non riscuote più un certo successo nel commento dei politici del centrodestra, dei politici al governo? Può sembrare una domanda provocatoria, ma in realtà davvero non lo è, credetemi, provo a dimostrarvelo. Se si dovessero mettere in fila gli ultimi 4 fatti di cronaca avvenuti nelle ultime 12 ore, dovremmo dire che Pescara, ucciso a 17 anni con 25 coltellate, si chiamava Thomas Christopher Luciani, fermati 2 minori, uno è figlio di un comandante dei carabinieri, peraltro, l'altro di un noto avvocato. E il caso Pescara ci riporta un caso di criminalità, ma non di criminalità di periferia, dei cosiddetti quartieri abbandonati, no no, delle persone bene, uno è un figlio di un comandante dei carabinieri, l'altro di un noto avvocato, e questo a Pescara. Poi passano poche ore e andiamo nelle Marche. A Fano, una coppia di anziani trovata morta in casa, interrogato il figlio che abita al piano superiore, i genitori avevano venduto il loro appartamento all'asta per coprire i debiti del figlio. Terza notizia, Milano, investita e trascinata per 300 metri, ora in rianimazione. La volante vede le sue gambe sotto l'auto e blocca il conducente, un 21enne ubriaco. Un 21enne italiano, non di colore. Non oso pensare se fosse stato un rumeno, un rom, un immigrato clandestino, che cosa avrebbero scritto i giornali di destra in questo caso. Ultimo episodio, nel Lecchese, donna travolta da un pirata della strada, è gravissima, caccia l'automobilista in fuga. Beh, mettiamo insieme notizie diverse che riguardano la cronaca, la criminalità, per non parlare del caso di Roberto Baggio a Vicenza, quando la settimana scorsa una banda di 5 persone è entrata nella sua casa, l'ha tenuto in ostaggio lui e la sua famiglia, l'hanno rapinato e se ne sono andati. Episodi che capitano drammaticamente, purtroppo, sempre e comunque, con qualunque tipo di governo. Piccolo dettaglio, questi casi, quando capitano durante un governo, diciamo così, di centrosinistra, diventano oggetto di dibattito pubblico, diventano confronto e scontro politico. Quando capitano in altre fasi, invece, sono soltanto episodi di cronaca. Allora, io penso che siano sempre episodi di cronaca e ho sempre contrastato l'uso politico della cronaca, cioè quando la cronaca viene presa e utilizzata, masticata dai politici. Sapete, quando uno prende un pezzo di pane e lo mastica, quello forma il bolo, il cosiddetto bolo alimentare, quello che si forma in bocca ed è uno strano impasto fatto di cibo e di saliva. Bene, e questo è lo strano impasto, lo strano cocktail che spesso viene utilizzato dai politici per far diventare un caso di cronaca un caso politico. Vi ho citato nelle ultime 12-20 ore 4 casi emblematici: Pescara, appunto, Marche, Milano, il caso nel Lecchese e ancora una volta il quinto caso a Vicenza con Roberto Baggio. Bene, su queste storie di cronaca non abbiamo visto, non abbiamo riscontrato il solito attivismo né di Fratelli d'Italia né tantomeno della Lega. Non troppi tweet, niente polemiche. Come mai? Variante politica. La cronaca nera va bene, sì, ma solo quando governa la sinistra.